Bene, se vado verso il nostro obiettivo, gli obiettivi di una didattica interreligiosa nel DRC, mi pare possano essere questi e ve li racconto uno dopo l'altro. Innanzitutto imparare a riconoscere testimonianze e documenti di altre religioni, imparare a riconoscere testimonianze, anche oggetti, anche spezzoni, anche momenti diciamo molto parziali delle altre religioni, testimonianze e documenti di altre religioni, imparare a riconoscerle. A un livello basso, beh, intanto il conoscere, un riconoscere. Ad un livello un pochino più ampio vedrei questo obiettivo comprendere il significato dei fenomeni religiosi, comprendere. Comprendere vuol dire capire il senso che l'altro attribuisce a quei cinque pilastri della vita di un islamico, al Corano, alla figura di Abramo nel Corano, eccetera. Comprendere il significato. Essere capaci di decentramento, cioè di vedere una religione anche dal punto di vista dell'altra con cui si entra in contatto. Essere capaci di interazione all'insegna della reciproca comprensione, rispetto e disponibilità ad imparare dall'altro. Sono linee di didattica interculturale che vengono detti in modo nuovo per la religione. Essere capaci di consapevolezza della diversità e di comparazione tra gli elementi della religione, è stato detto e sostengo anch'io con forza che il cristianesimo ha delle originalità e queste devono essere messe nettamente in evidenza. Rispettare l'estraneità rimanente da tutti i dialoghi che volete voi nella considerazione delle altre religioni, strutture di pensiero che non afferri che parzialmente, espressioni, segni, simboli di cui non puoi capire con profondità il valore, accettare che rispettare che rimanga estraneità nella cosa. Se veniamo agli approcci, posso adottare un approccio di questo tipo per semplificare un po' le cose. Mi pare che soprattutto nella secondaria di secondo grado e tatis mutandis anche nelle altri livelli, ma con degli spessori diversi, sia interessante l'approccio multicorrelativo nell'IRC che prevede il lavorare sull'esperienza umana dei ragazzi, passare dentro la tradizione cristiana implicita ed esplicita, quella che hanno già in testa per conto loro, quello che già pensano cristianamente anche senza saperlo, è l'implicito cristiano, è il cristianesimo o il cristiano anonimo che c'è qua e là, e poi la tradizione cristiana. Questo tipo di correlazione è fondamentale, costitutivo dell'IRC. Nello stesso tempo io direi bisogna aprirsi decisamente con forza alle altre tradizioni religiose e anche a tradizioni filosofiche e culturali. Sto facendo per esempio un laboratorio sul tema dolore, sofferenza, lettura multidisciplinare per IRC, quindi lettura cristiana innanzitutto, ma anche le altre letture di altre religioni e di altre tradizioni filosofiche e culturali. Questo è appetibile per la secondaria di secondo grado, questo in quell'ambiente fa sì che anche di fronte alla proposta cristiana non si tiri la tenda, perché è collocata in dialogo con altre proposte. È il modello della multicorrelatività nell'insegnamento della religione. Se dai modelli vado verso le zone della didattica, del che si fa, ho pensato 7 ambiti di possibile lavoro, sono in zona concreta, che fa un insegnante di religione, li passerei in rassegna piano piano, se resistete, ma secondo me dovrete resistere ancora un quarto d'ora, li passerei piano piano in rassegna, poi vi faccio vedere un elenco, puro elenco, di possibili unità di apprendimento che ho visto elaborare attorno a me in questi ultimi 15 anni di attività di formazione. Beh, innanzitutto un tema già toccato da Paolo prima, le ferite storiche tanti pregiudizi da superare, ferite storiche, pregiudizi da superare. C'è necessità di riprendere eventi, istituzioni, periodi storici, per farne una lettura il più possibile documentata, così che emergano le ragioni degli uni e degli altri. Ci sono dei linguaggi nelle altre persone che a noi stupiscono un po', ti parlano di una crociata come un fatto successo l'altra sera. E questo a noi ci spiazza un po'. Per altri, invece, la ferita storica è viva. Idem mi sono accorto in Croazia, hanno certe scene storiche, 500 del rapporto con l'Islam in quelle zone, è ancora vivo come fosse presente e attuale. Bisogna fare un'operazione di memoria riconciliata, di memoria rivisitata, che mette a posto o tenta di mettere un po' a posto ragioni e torti dentro la storia. Spesso gli eventi sono diventati, anche nella Chiesa Cattolica, occasione di mea culpa, sono sempre stimolo alla riflessione su cosa fare e cosa evitare, cosa rinforzare e cosa abbandonare. Secondo me è una didattica che analizza la Shoah ancora, che va verso le crociate e ne mette a fuoco il negativo presente, lo può fare con San Francesco, lo può fare con Wiesel, lo può fare con altri personaggi, lo può fare con chi dal punto di vista islamico ha letto le crociate, lo può fare con tanti materiali, ma è utile farlo. È un aspetto della didattica interreligiosa, visitare la storia, analizzarla meglio per togliere stereotipi e schemi che non lasciano spazio alle ragioni degli altri. Sentite per un attimo il discorso di Wiesel. Ci sono periodi della storia del cattolicesimo che riguardano il mio popolo ebreo e che per il mio popolo non furono particolarmente felici. L'Inquisizione in Spagna. Non la posso capire. Ancora oggi non riesco a capirla. Pensi a Dostoevskij. Lì c'è un passaggio impressionante a proposito del grande inquisitore. Questi credi che tutto ciò che fa sia per Cristo. E alla fine Cristo va da lui, ma egli lo caccia via e dice: mi disturbi, vattene. Non riesco a capire come in nome dell'amore per Dio possano essere perseguitati, bruciati vivi degli uomini. Non lo riesco a capire. Altrettanto poco capisco le crociate. Forse all'inizio era un'idea buona, ma sul cammino uccidevano ebrei, sempre. Non avevano niente a che fare con gli ebrei, ma uccidevano ebrei. Non lo posso capire. Questo vuol dire che ne sono responsabili i cristiani di oggi? Dio non voglia. Ne abbiamo di cosette da andare indietro a visitare. E non occorre, diciamo, sforzarsi molto, per esempio, nel caso delle crociate, il pensiero, per esempio, di San Francesco sulla crociata è all'epoca diverso dalle logiche che aveva di fronte a sé. Non è dal senno di poi, è dal senno di allora che si può anche dire qualcosa. Ma così anche per altri eventi. Le voci critiche c'erano anche nel passato. Un secondo ambito di azione didattica interessante al nostro tema è scovare, amplificare, ragionare, analizzare i temi e i brani che in Israele, in Gesù Cristo e nella comunità cristiana sono caratterizzati da apertura universale. Il tema della creazione è universale. Se dico creatura, intendo tutti gli uomini. L'alleanza cosmica con l'umanità, prima dell'alleanza con Abramo e con Mosè, quella con Adamo, con Noè, è cosmica, è universale. Mi trovo di fronte ai testi che hanno il massimo dell'ampiezza. Individui vissuti nella fede santamente, fuori dal popolo ebraico, Abele, Enoch, Noè, Giobbe, Melchisedec, se ne tratti, se li consideri, se ti capita in mano la loro esperienza anche dentro la scuola, dichiarali universali nella situazione, nell'esperienza. Le testimonianze poi dell'universalità dell'amore e perdono di Dio, da Giona ad Isaia, i temi poi teologici della parola della sapienza, dello spirito, temi dentro i quali Dio si manifesta per tutti, per la storia universale. Anche nel Nuovo Testamento, un'occhiatina alla figura di Pietro e scopre che Dio non fa preferenze di persone. Di Paolo, che passa dal pessimismo nei confronti di Israele ad una considerazione relativa alla salvezza proporzionale per tutti, relativa ad un'alleanza che riguarda il popolo ebraico che non è mai stata ritirata da parte di Dio. Paolo e la sua apertura verso la religiosità dei greci, in Atti, Giovanni e la sua idea del Logos. Bene, i testi che ti consegnano aperture, universalità e quindi considerazioni che riguardano tutti gli uomini di qualsiasi religione. Un terzo passaggio, sempre a livello di indicazione didattica, è quello dell'accontentarsi di presentazioni parziali e singole delle religioni. Si lavora sul fondatore di una religione, si lavora sul libro sacro, magari si presenta il libro sacro e si analizza le persone, l'etica, qualche aspetto della vita quotidiana. Sono accoglienze di elementi parziali di una religione dentro un'unità di apprendimento. È in questo contesto che nasce legittima la domanda: ma è pensabile anche la presentazione globale di un'altra religione? È compito nostro, in genere si fa, non ci poniamo problemi e la facciamo. E se andiamo sui testi della secondaria di primo grado e anche del biennio della secondaria di secondo grado, abbiamo dei capitoli interi dedicati all'Islam, all'induismo, al buddismo. Quindi si fa anche una presentazione globale della religione. Non abuserei. Serve delle volte per creare almeno rapidamente uno sfondo per altri tipi di didattica. Non abuserei della cosa. Però a livello di informazioni generali la cosa può servire, mi crea uno sfondo a partire dal quale nascerà un altro tipo di didattica, magari quella del confronto e del dialogo su aspetti particolari. Non esagerare su creare questi sfondi, anche nella durata del tempo. Non si può stare 3 mesi da parte di un insegnante di religione sull'Islam o sul buddismo, non è tuo compito. Puoi creare un'unità sfondo, sì, essenziale, rapida, ma dopo la tua didattica è centrata su unità di apprendimento con temi specifici della tua disciplina, a partire dalla quale vai a fare letture parziali e di altre anche religioni. Può essere interessante, anzi lo è, tra le cose parziali, la visita alla sede ufficiale, al luogo di culto di un'altra religione. Sinagoga, chiesa, moschea, la pedagogia dello spazio sacro, si dice in Germania, ormai è diventata un'etichetta, no, questa? Pedagogia dello spazio sacro, visita organizzata e comparazione anche tra i 3 modi di concepire uno spazio sacro e le sue funzioni. Se entriamo dentro l'edificio sacro, per esempio, può essere interessante evidenziare dell'arredo ciò che può essere anche un pochino comparato: l'armadio della Torah, il bima, il pulpito per chi guida la preghiera, caratterizza la sinagoga, mentre se vado nell'ambiente della moschea, il mirab e il minbar, l'orientamento alla Mecca e poi il pulpito coperto dal baldacchino che ha tutto pieno di significati simbolici, caratterizzano gli elementi più significativi. Presentazione globale delle religioni, sì, però con certa parsimonia, qui vi ho creato uno schema fondamentale. Mi interessa ragionare un po' con voi sulla via della comparazione, perché di sicuro e dal punto di vista interculturale e dal punto di vista interreligioso è una strada interessante.